Io cerco di fare qualche passo nel Vangelo secondo Luca, che appunto quest'anno è il testo evangelico che ricorre di più nelle domeniche. E anche com'è questa sera una parola che gli altri evangelisti non hanno, non ricordano. Lui è particolarmente legato a quello che viene chiamato i Vangeli dell'infanzia, e il testo di questa sera, diciamo così, è il congedo dall'infanzia. Serve meno per i bambini piccoli, però è un testo molto importante. È forse uno dei testi del Nuovo Testamento che più mette in evidenza una dimensione che nel nostro tipo di cultura è diventata molto importante, che è la psicologia. Ve lo leggo, poi provo a dirvi qualcosa. Quando ebbero adempiuto ogni cosa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che gli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Ecco, vedete che il testo all'inizio e alla fine è molto simile, il versetto 40 e il versetto 52. 40, il bambino cresceva, si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Versetto 52, Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. E quindi il testo è interessante perché appunto è un bambino che cresce. All'inizio siamo proprio neonato, è stato presentato al tempio, quindi aveva meno di 40 giorni, insomma. E da lì si erano trasferiti a Nazareth, dove poi abitavano. Ricordate che lì c'è stato questo spostamento geografico perché Giuseppe faceva il falegname a Nazareth, ma la sua famiglia come origine era di Betlemme, perché lui era della stirpe di Davide. Quindi, fra parentesi, diciamo così, il fatto che Gesù sia il figlio di Davide viene da questa discendenza paterna, che non è propriamente discendenza, però è da lì che lui viene chiamato figlio di Davide. Ecco, il testo è molto interessante perché mette insieme alcuni elementi forti della fede. Innanzitutto notate come Gesù è di buona famiglia. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Questa tradizione lui la terrà. Non è che tutti gli ebrei vanno a Gerusalemme per Pasqua, però molti ci tengono. E lui farà così, fino alla sua ultima Pasqua, con tutte le regole da Pasqua. Quindi deve essere in città, e perché capire se è in città deve essere dentro le mura della città. Anche oggi gli ebrei celebrano la Pasqua dentro le mura della città, siccome non vanno tutti a Gerusalemme, e d'altra parte non tutte le città hanno le mura. Nello Stato di Israele di oggi tutte le città e i paesi hanno un filo attaccato a dei pali che circonda la città e fa da mura, in maniera che così possono legittimamente celebrare la Pasqua dentro le mura della città. Non è Gerusalemme, non sono mura, ma insomma un segno c'è. E dai tempi di Gesù fino ad oggi le cose vanno così, ma loro invece andavano a Gerusalemme. Quindi il segno di una particolare attenzione. E quindi cosa succedeva? Avete visto, simpaticissimo, che dal villaggio a un certo punto partiva una carovana. Quindi era un gruppo di famiglie, di amici, che si spostavano da Nazareth a Gerusalemme. Sono 100 chilometri. Per la Terra Santa è una distanza grande, proprio da nord a sud. La Terra Santa è piccola, è grande come l'Emilia, è un po' lunga e stretta, e quindi è un viaggio, insomma, abbastanza notevole. Noi l'abbiamo fatto qui a piedi un po' di anni fa, insomma, andando molto comodo, dal lunedì al sabato ci si va benissimo. Poi non ci sono delle gran veste da fare, quindi bene, è più complicato il pellegrinaggio che faremo quest'anno, non so se tu ti sei già iscritta, che andremo a Roma per l'anno della misericordia. Questa sera è tornato Andrea stamattina dall'Africa. Quest'anno della misericordia gli africani non sanno niente, e quindi c'è una disciplina pazza, cioè ci sono delle parrocchie dove alla fine nessuno può fare la comunione perché sono tutti irregolari. Poi gli africani sono anche un po' vivaci, insomma, dal punto di vista così della psicologia e dei costumi, per cui però nessuno può farci niente. Sì. Infatti vedete i segni di questa combriccola, simpaticissimi, no? Allora, loro si recavano ogni anno per la festa. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine. Vedete la consuetudine? È una tradizione, no? Ecco, è una tradizione forte. 12 anni sono importanti. In ebraico è un passaggio della vita che si chiama Bar Mitzvah, pressappoco, potete pensarlo come una nostra cresima, anche se insomma. Di fatto un ebreo diventa adulto, è una cosa che si celebra molto anche oggi in Israele, e da quel giorno, essendo adulto, lui può proclamare, leggere la parola di Dio nella sinagoga. Ieri si diceva che lui, giovane ma però non più ragazzo, va nella sinagoga di Nazareth, che è la sinagoga del suo paese, per leggere come era sua abitudine. Quindi da questo episodio qui aveva preso un po' da zio e era un lettore della parola di Dio. Quindi loro salgono, e quindi è un'età importante, questo è un passaggio, capite? È il diventare adulto. Il testo non dice niente di un rito del bar mitzvah, però la segnalazione dei 12 anni tende a questo. Quindi c'è un passaggio di età di questo bambino. Diventa un ragazzo, diventa un adolescente. Ma loro sono talmente una baracca che vanno tutti insieme. Dice, ma dov'è Gesù? Ah, ma sarà con i cugini, sarà... Fatto sta che finisce la festa, tornano a casa e loro per un giorno neanche lo cercano. No, ma è lì con gli altri, dai. Quando arrivano a sera, è vero, avete sentito, dice, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Anche questa è una precisazione interessante, è vero? Perché quando un figlio non si trova, dove vai a cercarlo? Nel giro non c'è. Che è il tipico brutto scherzo che ti capita, no? Perché sarà nella compagnia, sarà con quel compagno, sarà con i suoi cugini, è dentro a un certo schema di vita, a un'abitudine, siamo venuti tutti insieme, siamo tutti insieme, facciamo le preghiere insieme, ci vogliamo bene, sì, ma tanto è in mezzo agli altri, non c'è. È importantissima questa scoperta che non c'è. Ed è molto importante che ci sia consegnato dal Vangelo, perché noi siamo portati a ritenerlo semplicemente una cattura. Secondo me, vedremo che anche la Madonna salta. È il punto del Vangelo in cui fa più brutta figura, e d'altra parte dice, oh, ma scherziamo, non c'è. Quindi è molto interessante questo figlio che non c'è. Non so se voi siete già dentro a queste stagioni, però sono cose che prima o poi, è vero, capitano. Non è come dovrebbe essere, non è dove dovrebbe essere, non è dentro a quelle abitudini, non è dentro a quella familiarità, a quella compagnia, dove loro l'hanno cercato. Ma dentro a quel quadro, è vero, tutto positivo, tutto positivo. Non dice che sono dei fanatici, che sono... No, è tutto buono, ma lui non c'è. Questo è molto importante per noi. Che tuo figlio lo cerchi in ritardo e non c'è. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Cosa impossibile da noi. 3 giorni nessuno regge, no? Alla sera si va già alla polizia, si comincia evidentemente, no? È una cosa da matti. Quindi loro lo cercano per 3 giorni senza trovarlo. Alla fine lo trovano. Dove non dovrebbe essere un dodicenne. Lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri. mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ci cercavamo. È bellissimo pensare che è Vangelo, che non è un non Vangelo, è Vangelo. Ed è quella scoperta per la quale la rivendicazione sarà che lui non è tuo figlio. E che c'è un'altra cosa dietro a lui e dentro a lui, che non ti appartiene. In casa mia, io vengo da una famiglia molto profonda nella fede, molto laica ma molto profonda. A un certo punto, quando proprio non si era d'accordo per niente, mio padre diceva: questa è l'ora in cui adesso non ci diciamo più niente, litigato tutta la cena, una volta di politica, una volta per come andavano le scuole, una volta. Tremendi tutti. Allora mio padre diceva: adesso diciamo il Padre Nostro. Perché a lui era importantissimo dirci: adesso diciamo il Padre Nostro. Perché in quel momento lì lui affermava che noi eravamo tutti fratelli. Quindi lui cedeva la sua paternità. Perché questa è la realtà più profonda. E cioè che quel figlio lì, che è nato da te, evidentemente, e che è proprio tuo e che tu porti con tutta la responsabilità, la passione, l'amore, i timori, le gioie, perché è tuo, non è tuo. E di questo bisogna prendere atto. La nostra fede in questo è rigorosa e non ammette dei possessi. Stasera non parliamo di matrimonio, però si potrebbe vedere che la stessa cosa è anche del matrimonio. Nessuno può possedere un'altra persona. E quindi la paternità di Dio è una garanzia della libertà cristiana. Perché i padroni no. I segni, sì, il segno della maternità è il segno della paternità, come faremo sempre? Però segno dell'altra paternità, dell'altra maternità, capite? Ma non possessività, non è roba nostra. Mi diceva Francesco che lui ha fatto delle prove nella nostra parrocchia di campagna, quando c'era quei testi domenicali dove si diceva che Anna, che aveva avuto il bambino, poi lo slattava e poi lo andava a offrire al Signore, perché era il Signore che gliel'aveva regalato. Lei era sterile, lui gli aveva regalato questo bambino e lei dice: però è suo, e lei glielo offre. E lui ha fatto un interrogatorio. Nessuna delle madri presenti ha detto che sarebbe assolutamente disposta a fare questo gesto sbagliatissimo. Però è così. Però perché mi sembra molto importante che noi ci stiamo dicendo questa cosa? Perché noi, quando entriamo in questo tipo di difficoltà di relazioni, abbiamo un timore, un sospetto e anche una grande ansia. Cioè che si tratti di una cosa evidentemente negativa. però è molto importante, perché è la scoperta che lui però non è in mano tua e che tu non puoi. E quindi che tu, perché lui sia, continui a essere tuo figlio, vedremo in che modo, devi rispettare la sua alterità. Non ti appartiene. Sei un segno, no? Lei salta per aria, è molto bello che la madre salti per aria, è la Vergine Santissima, quindi dobbiamo accoglierlo anche con una certa positività, lo sfogo della sua angoscia. Perché ci hai fatto questo? Notate la grammatica, ci hai fatto questo, perché hai fatto questo, ma ci hai fatto questo. L'hai fatto contro di noi, l'hai fatto, quante volte noi avvertiamo questa cosa? Che lui semplicemente ha fatto una roba sua, ma noi siamo implicati in modo assoluto dentro a questa cosa. Quindi tu l'hai fatta a noi. Ma lui non cede, ed egli rispose loro, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Qui mi pare che addirittura la traduzione italiana sia un po' libera, perché mi cercavate? Ecco, non sapevate che io devo essere nelle cose di mio padre? Non è neanche occuparmi, ma è un altro livello di esistenza. Tra parentesi, che è il nostro stesso, eh? Chiusa la parentesi, di questo non ci occupiamo, però è indiscutibile questo. Stamattina sono stato alla rievocazione dell'Olocausto di Auschwitz, perché sono i giorni della memoria ebraica. Loro rivendicano questa cosa in modo assoluto. Quindi gli ebrei di tanto in tanto vengono massacrati perché loro non appartengono a nessuno e quindi non si mettono in fila, insomma. La cosa normalmente si vede poco, gli ebrei sembra che quasi non ci siano più, quelli che ci sono del tutto uguali a noi, sono tutti assieme, però di tempo in tempo la cosa salta fuori e quindi anche il secolo passato ha conosciuto Auschwitz. Perché noi siamo di Dio. E quindi certo che davanti alla follia nazista noi non siamo, tanto che l'ebreo semmai è più facilmente un traditore, perché siccome non ti appartiene, se l'altro gli dà un riconoscimento o due palanche non ha dei grandi problemi, perché tu per lui non sai niente. C'è un passaggio di Isaia che dice che il faraone d'Egitto pensa di essere un dio, e il mezzo versetto sotto il profeta dice: stai tranquillo, è un uomo come te, non è niente. E quindi questa, capite, fede in Dio è un elemento di governo della vita, è assolutamente forte. Cioè, ma questo qui è Gesù, ma infatti vedrete che va a finire bene, non c'è da preoccuparsi. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio, cioè che io devo essere, non solo come un mestiere, ma io sono dentro, la mia realtà è quella lì, che io sono dentro alla realtà di mio Padre. Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Bellissimo, questo è il verbo dello scendere, perché Gesù chi è? È Dio che scende in mezzo a noi. La scommessa che noi facciamo continuamente del nostro rapporto con il Signore e quindi anche di come noi pensiamo sia la fede, non è che noi saliamo verso Dio, ma è che Dio scende verso di noi. Non è che noi siamo capaci di conquistarlo, è che Lui è capace di donarsi a noi. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Quindi alla fine va bene. Però che cos'è questa sottomissione? È importantissima questa sottomissione. Io, per esempio, nella piccola realtà dei miei fratelli e delle mie sorelle, ho un compito, diciamo così, di guida. Ma è un potere? No, continua a essere un segno. Per cui loro non devono obbedire a me, loro devono obbedire a Dio, come anch'io devo obbedire a Dio, attraverso di me, ma non devono obbedire a me, e io non posso chiedere a loro qualche cosa che io voglio, io ritengo buono. Non posso, lì non ho nessun potere. E così come si fa? Come si fa quindi a governare un figlio che non è suo figlio, ma è figlio di Dio? È una buona cattura, Anche perché sono diversi l'uno dall'altro, è vero? E quindi? Quindi io, per liberarmi dall'interlocutore che mi fa queste domande, gli dico che passo la giornata a cercare di capire che cosa ognuno di loro vuole, desidera, gli par bello, gli par buono, e non può che essere così. E quindi io devo entrare nella sua condizione e devo cercare di tenerlo per mano nel modo che lui ha di essere figlio di Dio. Non sono io che ho lo stampino dei figli di Dio. Questo l'ho imparato una volta che, passando davanti alla porta della camera da letto dei miei genitori, noi non potevamo entrare in camera da letto dei nostri genitori, se non quando loro non c'erano. Erano gelosissimi. Però io, passando davanti alla porta una sera, ho sentito che mio padre diceva alla mamma: ma perché i nostri figli hanno tanta fantasia? E si lamentava del fatto che fossimo continuamente lì con delle... E però l'ho molto ammirato in quel momento, che lui dovesse in qualche modo obbedire anche alle mie fantasie, però mi doveva guidare, e quindi perché è preziosissimo questo testo, perché ci dice la bellezza del mistero di Dio, ci dice che non abbiamo su di loro una responsabilità e un'autorità che ha le nostre misure, è una responsabilità e un'autorità che noi abbiamo solo tremando, perché che cosa sai tu? No, niente. O delicatissimo, qualche volta ti sembra di percepire qualche cosa, ma tu in realtà per guidarlo devi metterti sulla sua strada. Nella sua, non sapevate che io devo essere nelle cose di mio padre? Quindi il mio problema qual è, no? E la sua strada qual è? È proprio la meraviglia, no, di questa responsabilità. Perché non posso rifiutarla, quindi la devo tenere. Non è una semplice responsabilità culturale, psicologica, di esperienza. Non è. E che io devo cogliere qual è la sua strada. Notate che il testo non cede, perché dopo tutto questo casino e questa discussione e loro che sono saltati per aria, lui scese con loro a Gerusalemme e stava a loro sottomesso. In fondo uno così dice, beh senti, è meglio che fai la tua strada, buona. Ce l'hanno addosso. Capite? È bellissimo. È un testo che è utile annunciare a loro, ma che evidentemente però prima di tutto gioca su di noi. Per la sua enorme delicatezza. Perché se avessimo una responsabilità e un potere assoluto, diremmo va bene, d'altra parte faccio qualche cosa, però dica. Invece no. E quindi è bellissimo, no, il testo, se adesso lo proviamo a ripercorrere un momento, che si è costretti a pensare che bisogna passare da una situazione che io in fondo controllo a una situazione che all'improvviso mi scappa via. Ecco. E invece lui non c'è, è interessante, no, questo? Non c'è. Se io vado a cercarlo tra i parenti e i conoscenti, non lo trovo. Perché io posso supporre che lui sia venuto fuori di quella misura lì, invece no. Non è un incidente. È il fatto che ogni persona è figlia di Dio, capite? Ogni persona è un mistero meraviglioso. Si può appena appena osservare con delicatezza estrema, perché appena allungo la mano perché credo di aver capito, non c'è più. Anche certi giudizi di tipo morale, no? Il comportamento, questo è buono, questo è cattivo. È meglio essere molto cauti. Perché? Perché se tu misuri la tua strada, tu sai benissimo per quali strade Dio ti abbia condotto e ti ha lasciato fare tante di quelle scemenze, no? E delle boiate che... Quindi è un'arte spirituale, capite? Meravigliosa e delicatissima, in cui fra l'altro poi non... Sì, può dare una mano, ma... Dopo ognuno è nel suo brodo. E responsabilità, no? Grandissima. Perché per giunta sai che non è neanche tuo figlio, che è prima di tutto figlio di Dio, quindi il confronto è delicatissimo. Quindi evidentemente ci può essere anche quella tua parte personale per la quale gli hai dato anche una gran strinata, però poi bisogna che in qualche modo tu ci ripensi, no? Se il testo aveva voglia di dire che lei gli va a chiedere poi scusa, l'avrebbe detto. Quindi non c'è e non mi pare che bisogna arrivare fin lì. Ma questo non fa che aumentare la delicatezza del problema. Perché se fosse stato che lei semplicemente ha un brutto carattere e si è sfogata, o ha la pressione alta e quindi salta per aria, vabbè, la cosa, invece tutto è tenuto, capite? E lei, qui c'è uno dei passaggi fondamentali di quel femminile che ancora è così sconosciuto. Perché non è la prima volta che di questo si dice. Per esempio nel Vangelo di Matteo a un certo punto prima ci sono i pastori, poi ci sono quelli là che vanno dietro le stelle, e poi sti regali assurdi, è vero? E anche là il testo dice che lei rifletteva su queste cose continuamente e usa un verbo che è un verbo che può ricordare l'onda del mare che va e torna, che va e torna, e quindi continuamente lei riprende dentro di sé queste vicende e ci sta dentro, ecco. Non ha una comprensione razionale sicura, no, le medita, ecco, il verbo è un po' così, non è la saldezza di un pensiero tra quello che è vero e quello che non è vero, quello che è buono e quello che non è buono, tutto è molto più complesso, è una scorciatoia molto pericolosa quella del bene e del male. Può anche qualche volta usarlo come linguaggio, ma quando diventa la storia dell'altro è meglio stare molto attenti. Perché non sappiamo. Effettivamente non sappiamo. E noi stessi però, perlomeno io, tutti voi tre, ma io certamente devo dire che la mia vita ha degli attraversamenti bui e negativi immensi. No, qualche volta mi sembra di essere quasi un sopravvissuto. Chiaro che forse un certo contatto, forse con anche la scrittura mi mette in una situazione di attenzione forse anche troppo ansiosa o acuta, però cioè io credo di sapere cosa vuol dire risorgere. Perché se ci penso, molte volte dico, ma porco cane, ma l'ho vissuta anche in modo accusatorio nei confronti di Dio, perché mi sarebbe piaciuto, no, essere, io invidio le persone che sono bravissime, buonissime, affettuosissime, cioè, ma un cancro come sono io, porco cane, come ce la fa a cavarsela? E quindi tutti noi abbiamo una certa esperienza di essere dei salvati. Il salvato è uno che era perduto,
e uno l'ha preso per le orecchie e l'ha tirato su, no? Quindi salvato è uno che proprio ha un'esperienza assolutamente forte e profonda di che cosa vuol dire crepare, di che cosa vuol dire il negativo. Ce l'hai, ce l'ho, te lo potrei raccontare, no? Dove sono passato, che cosa ho combinato, certo. Però pensate, questi ebrei in disastro sono continuamente dei disastrosi e lui continuamente li salva. Sono il suo popolo, non certo perché sono Dio, sono il suo popolo perché lui li ama, ma per il resto sono un disastro continuo. E questo è molto importante. Che spazio diamo noi? Capite? Che spazio diamo? È chiaro che se andiamo avanti come Aristotele, questo è bene, questo è male, questo qui non l'ha, se fai bene prendi, se non fai bene, ma non è la strada della vita. Anche adesso in questo anno della misericordia, bisogna essere esperti di misericordia. E cosa vuol dire? Vuol dire che un sacco di volte l'ho ricevuta e quindi la conosci tu la misericordia. A che razza se la conosco? Ma non perché sono misericordioso io, ma perché io so che cosa vuol dire la misericordia. Perché là dove non c'è più giustificazione, ragione, buon senso, no? Allora c'è solo la misericordia. La misericordia è un non dovuto che io conosco. Là dove allora chiaramente è regalo, è dono, è grazia in termini tecnici. Ora, la cosa interessante è che questo dodicenne, diciamocelo con cautela, che è Dio, sì, i pensieri saltano per aria, perché la fede nostra è una fede assurda. Adesso voi continuate pure a crederci, però preparatevi anche a certe volte vi scappa da ridere, no? Un dodicenne che non si fa trovare dai suoi, che va dai vecchi del tempio a discutere, è Dio, capite? È un problema grossissimo questo. È Dio che percorre tutta la nostra strada, tutta. Non sta fuori là, capite? In una specie di aria, no? È dentro a tutto. Potrebbe fare un'obiezione, che questa è roba da lusso, però, perché in realtà quando mio figlio devia, devia in roba, non lo trovo tra i dottori del tempio, ma non è così, perché il senso del testo profondo del testo è che lui non è dove dovrebbe essere, non è dove tu lo cerchi, e quindi a loro gli importa niente, loro avvertono solo la separazione, no? Lo strappo che questo qui ha causato per loro. Vi capiterà, oppure vi capita già se i figli sono più grandi, e loro rivendicano una cosa che secondo loro non è cattiva, è buona. Ma cosa ti salta in mezzo? Questa stupidata che continua a dare questo telefonino che mi cerchi continuamente, ma va a quel paese. Non abbiamo in mano, non abbiamo in mano. Solo un razionalista pensa che siccome basta ragionare bene tu ce l'hai in mano, ma non è così. Per un ebreo non è così. Solo che Gesù è un ebreo, c'è questo di fronte. E quindi per lui la cosa fondamentale è la storia. Domani sera San Domenico parla a questo vescovo, che anche lui era candidato per venire a Milano. E ho visto che cosa fa. Lui parla del rapporto tra la misericordia e la verità, la giustizia, quello che è giusto. Ma Dio non segue quella via, Dio segue la via della misericordia, che è l'intervento della storia. E la storia è quella che è. Rispetto al nostro istinto, capite, è un altro mondo. Noi siamo sicuri che lui si deve convincere, perché è chiaro che questa cosa è sbagliata e quest'altra è giusta. E il fatto che lui non si convinca non dice semplicemente che lui è sballato, dice che noi non teniamo conto di quello che è l'elemento fondamentale dell'esistenza, che è la storia di ogni persona. La Bibbia non è un libro di leggi, è una storia. E di fatto il lettore della Bibbia cosa fa? Scopre progressivamente che quel libro vecchissimo di storia è di fatto la notizia sconvolgente della sua storia. Gli ebrei sostengono che Dio nella Bibbia dice pochissimo di sé e fa capire a noi chi siamo. Questa è la cosa fondamentale. Questa storia, con le sue sinuosità, con le sue... Quindi va tenuto serio il versetto della terz'ultima riga, ma essi non compresero ciò che aveva detto. È importante questo, no? È importante. Cioè è prudente fermarsi. Perché quello che succede è più grande di te, è più grande della tua facoltà di capire. È evidente che hai sbagliato. Aspetta un momento. Aspetta un momento. Con tutto questo è proibito dire va bene, allora va bene, allora ognuno si arrangia, allora va bene, fate il cavolo che volete, tanto va bene così, no, assolutamente no. Vedete, il testo è meraviglioso per questo, no? Quindi è meraviglioso questi genitori, la loro compagnia, il muoversi dal paesino per andare a Gerusalemme, va tutto benissimo, non c'è nessuna accusa di questo, non è colpa di quello. È importante, sapete questo, tenere ben presente che c'è una umiltà della storia, che però è la sua grandezza, no? Invece il nostro istinto qual è? È quello che tutto noi vogliamo possedere, tutto capire, tutto afferrare. Però capire è un verbo della lingua latina che vuol dire prendere. Può solo ricevere qualcosa, dai, non pretendere di prendere, cosa vuoi prendere?
E quindi, capite, è un rapporto con il mistero nella nostra carne, nella povertà della nostra storia. Stasera a messa dicevamo, ma il tuo rapporto con Dio è la tua vita comune, normale. Quella lì è la tua storia della salvezza, te la potevi pensare più brillante, non lo so, più eroica, ma è lì, no? Il tuo rapporto delicato con quella persona, il tuo, è chiaro che se si va dentro, non so, anche di cose preziose, come gli affetti, la nuzialità, tutto diventa delicatissimo, no? L'importante è che noi teniamo fermo che è più grande di noi, la nostra storia è più grande di noi. Bisogna smetterla di, in modo ossessivo, pensare di averne il controllo e, peggio ancora, tirare le conclusioni. Stasera Andrés ci parlava dell'Africa, io sono terrorizzato di questa cosa perché loro hanno adottato una disciplina rigida, però la gente non sa più. Il bello è che Dio si mette in strada con noi. E lui è contento di passare con noi il Mar Rosso, poi c'è il deserto, non c'è niente da mangiare, ma scende la mano, non c'è da bere, ma viene fuori l'acqua dalla roccia. La storia, questa benedetta storia che stiamo vivendo, è vero? Marx, che è un ebreo, dice che la fede è una specie di fuga dalla storia. Siccome la storia è uno schifo, una nostra amica che adesso è una signora novantenne, piuttosto in gamba ancora, ma più che novantenne, un matrimonio naufragato, due figli, che sono due persone straordinarie, insomma, da giovani, un maschio e una femmina, l'ha fatta impazzire. Quando lei veniva dalla campagna dove faceva il parroco a messa, così loro dicevano: sì, mamma, vai anche tu a farti il tuo spinello, così ti tiri un po' fuori. E loro, che prendevano lo spinello, la consideravano un'evasione: sì, poverina, anche te fai il tuo spinello come lo facciamo noi, così ti tiri un po' fuori. No, non è così, è star dentro, ma alla storia, non alla regola. Va bene, no? No. Cosa dite? Te cosa dici?
Io no, beh, sono tante cose su cui ragionare, pensare, meditare, che sono state dette stasera, per cui sono molto contento. Però insomma, così, punto in bianco, non saprei proprio cosa dire.
No, a me interessa molto, appunto, invece camminare insieme, ecco, anche i miei pensieri, per cui se voi qualche volta potete anche dirmi qualche pensiero vostro, sento di averne anche molto bisogno. Allora, oggi ne abbiamo 26.
Sì, ancora 25.
Eh?
Ancora 25. 25.
Ho fatto, guardiamo, tra poco guardiamo avanti.
Certo, giusto, giusto. Allora io potrei, sì, il lunedì 22 e il martedì 23.
Non teniamo il lunedì? Lunedì 22?
Lunedì 22. Tenendo molto molto sempre fermo, che anche per le cose che ho tentato di dire questa sera, non c'è nessun rapporto più importante del rapporto che voi avete con i vostri figli. Nessun rapporto più importante di questo. E se non sono proprio figli vostri perché li avete fatti voi, ma in ogni caso questa relazione materno-paterna è la cosa più importante della vita delle persone, sia per quelli che sono stati molto fortunati, effettivamente questa cosa l'hanno avuto e ce l'hanno, sia per quelli che non lo sono e sono meno fortunati e che quindi patiscono per questa cosa. Perché la fede è sempre un rapporto di maternità-paternità. Prima maternità, poi paternità. È proprio generare. È proprio generare. Qui tutte le volte che c'è la possibilità di stare un po' insieme con loro, di dire una parola, di guardare insieme qualche cosa, è insostituibile. Con tutto questo ci sono delle maternità e delle paternità che si manifestano e si affermano anche fuori dalla maternità e paternità biologica. Però bisogna tenere conto che questi nomi vanno tenuti fermi. Nel linguaggio ricchissimo della lingua greca del Nuovo Testamento, perché c'è stato questo fatto linguistico, no? Che oggi è la conversione di San Paolo, la festa della conversione di San Paolo. Allora, dal punto di vista linguistico si può dire che è il giorno in cui l'ebraico deve diventare greco, perché ai tempi di San Paolo tutto il Mediterraneo parlava greco. Quelli che se intendono dicono che probabilmente anche Gesù sapeva il greco. Tutte le lettere di Paolo sono state scritte in greco. Era l'inglese del tempo, ma però molto affermato, molto profondo, insomma. E questo linguaggio, capite, è decisivo. Allora San Paolo, quando a un certo punto vuole dire nel senso più forte, come quelli lì sono suoi, lui usa un vocabolario tutto femminile, perché il greco al tempo di Gesù e di San Paolo nella sua massima ricchezza semantica, cioè hanno 17 parole per dire amore. cioè, per dire la finezza di una lingua che coglie tutte le sfumature dell'animo, no? E lui, usando tutto un termine ginecologico, dice che questi figli lui li genera nel dolore, ma sono i dolori del parto, no? E a quel punto, quando parla di questo, adotta questo linguaggio. Perché è così. È così. Quindi è una grande avventura d'amore. Il Vangelo, una grande avventura d'amore. Stasera a messa notavamo che, appunto, a conversione di San Paolo, lui sta andando a Damasco per arrestare un po' gli ebrei che si sono fatti cristiani. Gesù lo ferma sulla strada con una domanda e gli dice: ma Paolo, perché mi perseguiti? Ma che cazzo dici? Io sto andando a prendere quelli là, non è che ti sto perseguitando te. Ma lui, ti posso richiamare? Ed è tremenda questa cosa, perché, capite, vuol dire che lui si è messo dentro nella nostra vita. E lui dice: ma scusa, perché mi perseguiti? Ma io non perseguito te, perché Dio si è immerso nell'umanità e quindi tutti i nostri rapporti sono sempre una grande, delicatissima liturgia, no? Perché abbiamo sempre a che fare con Dio, perché tu sei figlio di Dio e quindi Dio mi guarda e dice: ma scusa, perché mi... Quindi in un certo senso, capite, non c'è più il divino. Oppure si può dire al rovescio, che tutto è divino, eh? Però tutto è divino non perché tutto si è elevato, ma tutto è divino perché lui è entrato dappertutto. Quindi il nostro rapporto con il nostro figlio, ma anche con la portinaia, ma anche è sempre una liturgia delicatissima, è vero? Però è bellissima, no, la vita è così. No, non si può dare
l'altro. Rimane anche l'angoscia, perché qualche senso che i genitori erano angosciati.
Sì, sì, sì. Ci
cercavamo angosciati, noi ci cercavamo con le storie sulle labbra.
Sì. Però guarda che essere angosciata perché tuo figlio è figlio di Dio è una cosa ben grande. Tu puoi dire: ma porco cane, ma perché mi hai messo addosso una roba così, che per me è troppo grande, no? Che per me è troppo grande. Ah, in questo senso la cattura, eh? Il rapporto con la povera gente è una tortura per me, perché capisco che dovrei sempre ginocchiarmi davanti. Perché una presenza del Signore con me nella porta a Lui Quindi io riposo il massimo che è il mio bambino malato, però va bene, lo trasfiguro e mi sembra meraviglioso, e quindi riposo nel mio rapporto con Lui. Con chi suona la porta, no, stasera dormiamo in casa in 29, nessuno ha più una camera per sé, e quindi è chiaro che la cosa è abbastanza emozionante. Ma siamo contentissimi, intendiamoci, però è chiaro che è anche un po' delicata, insomma. Sì. Lui proprio si è immerso nella storia, capite? Dio si è buttato dentro. La messa va bene per imparare a come fare poi a casa o in ufficio o per strada o all'ospedale, o... ma non va bene la messa se è un'evasione. La messa è la rivelazione della storia, così com'è. Era a casa di Sergio a dire la messa, vabbè, c'era molta gente, c'erano due panini consacrati, e picco, perché immagino che tutti ne abbiano, cose che però dopo nella vita come faccio? E spesso, non voglio mandare tutto al loro paese, no? Perché sono una carogna. Va bene, scusate le lungaggini. Andiamo a Roma a piedi. Sì.